Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Fu una domenica sera che andai a trovare Lulu e trovai le due donne sole. Lulu intenta a leggere delle riviste in un angolo, la signorina Bert a rammendare calze in un altro. Lulu avrà notato che aggrottavo le ciglia entrando nell'atelier. Se l'ha notato, spero che non ne abbia capito la causa. Avevo già notato durante una visita precedente che l'odore della casa stava cambiando. C'era la vecchia che va e avevo attribuito il nuovo odore a lei. Constatavo ora che la donna che faceva le carte non era responsabile, ma probabilmente la signorina Berthe, forse anche Lulu, che si lasciava andare. Ho notato, per esempio, che aveva le unghie sporche e mi è parso di vederle come un'ombratura sul collo. Questa volta ho accettato il vino bianco che mi veniva offerto e di cui restavano alcune bottiglie ancora dai tempi di Bob. Lulu ha provato un certo piacere nel servirmelo e poi ne ha preso anche lei. Le due donne dovevano aver litigato quel giorno, forse ancora a causa della messa, perché sentivo da ambo le parti un malumore accumulato e dopo una ventina di minuti Lulu ha detto con un tono che raramente le avevo sentito: «Puoi andare a dormire, perché ne hai voglia, Bert». Bert ha replicato ficcando le calze di lana in un cestino: «Grazie del permesso, ho capito». L'abbiamo guardata sparire e per un momento siamo state a sentire la vecchia signorina che andava e veniva furiosamente nella camera vicina. Avrò pure il diritto una volta ogni tanto di parlare con qualcuno senza testimoni, non credete, Charles? Approvai mentre lei continuava. Che cosa avete fatto di bello dopo la vostra ultima visita? Non era che una frase di formale gentilezza, ma subito dopo si è ricordata di qualche cosa e ho visto un piccolo lampo nei suoi occhi. Ho impiegato un po' di tempo a capire e quando ho capito credo di aver arrossito. Adeline deve aver parlato nell'atelier della mia visita in camera sua. Di questo si è ricordata Lulu e per togliermi dall'imbarazzo ha chiesto subito dopo: «Sempre molti malati?» Ho saputo più tardi che in realtà Adeline aveva raccontato con tutti i particolari ciò che era avvenuto nella sua camera. Il risultato della sua indiscrezione è stato piuttosto imprevisto. O mi sbaglio di grosso, o Lulu si è sentita più a suo agio con me. Per lei, come per molta altra gente, un medico è un essere un po' speciale. Nonostante i molti anni di rapporti amichevoli, Lulu conservava per me un istintivo rispetto che le impediva talvolta di lasciarsi andare e di mostrarmi certi lati del suo carattere. Deve averla sollevata a constatare che, dopo tutto, non sono che un uomo come gli altri, che può provare il bisogno di andare a trovare una ragazza nella sua camera e che in queste circostanze si rivela goffo e ridicolo come chiunque. Non ne serbo rancore, Adeline. Solo di fronte alle altre lavoranti mi sento imbarazzato e per un periodo ho evitato di andare in Rue Lamarque di giorno. Mi è più difficile questa volta ripetere esattamente ciò che Lulu mi ha raccontato, perché non ha ripreso la storia al punto esatto dove il cattivo umore della signorina Bert l'aveva interrotta e soprattutto perché non era nello stesso stato d'animo. Mi è parsa più molle, come se cominciasse ad essere presa dallo scoraggiamento e come se fosse tentata di mandare tutto al diavolo. Uso intenzionalmente un'espressione di cui si è servita lei nel corso della serata. Mandare tutto al diavolo, da quanto ho capito, significa farla finita coi pensieri che la assillano, con le domande che si pone a proposito di Bob. Direi, esagerando, che significa farla finita con Bob. Erano settimane che si trascinava per l'atelier, dall'atelier alla sua camera e al negozio, sempre con gli stessi volti intorno a lei e con la vecchia signorina che era diventato una specie di tetro angelo custode. Non esco più nemmeno per fare la spesa. È Bert che la fa per me. Oppure manda la ragazzina. Da 10 giorni non ho messo un paio di scarpe. Rimpiansi in quel momento, a dispetto di mia moglie e dei possibili rimproveri, di non averla invitata a cena al ristorante. In fondo, comincio a credere che abbiano ragione quelli che affermano che non si devono mescolare insieme persone di condizione diversa. È sempre un torto uscire dal proprio ambiente e frequentare gente diversa da noi. Non parlate di Bob? Perché no? Sapete bene, Lulu, che siete stati felici insieme per 20 anni. 23, appunto. Se fosse stato veramente felice, non si sarebbe suicidato. Questa è la reazione che hanno tutti, sua sorella per prima, lo so, e l'ho capito dal modo con cui mi guardava. Perfino la macellaia che mi ha detto, battendomi sulle mani con le sue grosse zampe umide: «Non è colpa tua, ragazza mia. Non è nessun rimprovero da farti. Se ha fatto quel che ha fatto è perché era nevrastenico». «Non è vero, lo sapete». «Ma no, Lulu, non lo so. Non era il mio paziente. Non è mai venuto a trovarmi nel mio studio». Lulu mi ha guardato poco convinta. «Sarebbe possibile che fosse diventato nevrastenico?» Per lei, come per molta altra gente, questa è una parola vaga e minacciosa, e non rischiai molto rispondendo: «Non è possibile. Vorrei che sapeste, in ogni caso, che io non ho fatto niente perché mi prendesse con sé, e ancora meno perché mi sposasse, e che non sono stata io a cambiarlo. I suoi familiari devono immaginare che io lo abbia distolto da loro e lo abbia trascinato a condurre chissà che genere di vita. Mi avete raccontato l'altra sera come faceste conoscenza in un caffè all'aperto nel boulevard Saint-Michel. All'Harcourt, col suo completo grigio ben stirato, la cravatta elegantemente annodata, aveva l'aria di un giovanotto di buona famiglia. Proprio come suo nipote, sapete? Suo nipote gli assomiglia in modo tale che sono stata sul punto di scoppiare in singhiozzi vedendolo. E per un attimo mi sono chiesta se non era suo figlio. Capite cosa voglio dire? Si sente che sono giovani seri, i cui genitori hanno una condizione sociale sicura e che non si mescolano con i primi venuti. Capita loro di sbandare, di avere delle amichette finché sono studenti, ma diverranno in seguito personaggi importanti che non vi riconosceranno per la strada. C'era dell'amarezza nella sua voce. Se ne rese conto, arrossì. Le vennero le lacrime agli occhi e disse, cambiando tono: «Ti chiedo scusa, Charles. Divento cattiva». Mi diede del tu parecchie volte quella sera. «Che faceva tuo padre?» mi chiese a bruciapelo. Risposi ridendo: «Il fornaio a Digione». Era la verità. E la cosa fece ridere per un momento anche lei. «È di me che sono scontenta. O per meglio dire, vi sono giorni in cui non so più. Ti ho detto che Bob doveva dare il giorno dopo il suo ultimo esame. Ero sorpresa di vedere che si aggirava così per le birrerie e ancora di più fui sorpresa che in mezz'ora ordinasse uno dietro l'altro 3 aperitivi. Faceva bere anche me. Non ebbi il buon senso di rifiutare. «Non hai paura di non avere la mente abbastanza lucida domattina per il tuo esame?» Davo del tu a tutti a quel tempo. Non sono poi tanto cambiata. Deve avermi risposto qualcosa o dimenticato che cosa, ma lo vedo ancora alzarsi e pagare il cameriere dicendomi «Intanto incominciamo con l'andare a cena». Mi ha portato alla rotisserie Périgourdin, all'angolo del boulevard Saint-Michel e dei Quai. Eravamo al primo piano vicino alla finestra. Rivedo la sera che scendeva, le luci che spuntavano nel crepuscolo bluastro, sempre più brillanti man mano che le figure dei passanti diventavano più scure. La mia prima impressione fu che volesse far colpo su di me, perché ordinò una cena raffinata, solo piatti costosi e il vino migliore. «È molto tempo che conoscete Costantinesco?» Mi misi a ridere. 3 settimane, ve l'ho già detto. Era già un po' sbronzo, ma sapeva ancora quel che faceva. Ciò che fa crepare dal ridere è che voi avete incontrato me, e proprio oggi per di più. Com'era naturale, gli chiesi perché. Vedrete. O meglio, non vedrete niente, perché non succederà niente di spettacolare. Sarà comunque una cosa da pazzi. Questa era già la sua espressione favorita, ma non aveva ancora la sua maniera particolare di pronunciarla e appariva forzata. Tutta la sera ha avuto l'aria forzata. Finita la cena, ordinò dell'Armagnac e pareva che questo avesse per lui un significato particolare che non mi spiegò. Tutto ciò che faceva, tutto ciò che diceva aveva come un sottofondo di mistero. A un certo punto, poiché mi guardava con aria maliziosa, gli ho detto «Sei sicuro di non essere un po' matto?» «Ci sono uomini così, specialmente se sono molto giovani, che provano il bisogno di fare la commedia davanti alle ragazze. Ne ho conosciuto uno che dopo 3 o 4 bicchieri cominciava a spogliarsi sul Pont Saint-Michel, dichiarando che si sarebbe tuffato nella Senna. Tacque a un tratto e impallidì, ricordando che Bob era finito nella Senna. «Ho voglia di bere, Charles. Posso?» «Perché no?» Le versai un bicchiere. «È male?» «Perché dovrebbe essere male?» «Non lo so. Non so più che pensare né che fare. Stamattina, alzandomi, avevo deciso di mettere alla porta la signorina Berthe una volta per tutte. Ho litigato con lei e pochi minuti più tardi sono stata io a chiederle perdono piangendo. Sono sicuro che mi detesta e che lei mi fa responsabile della morte di Bob.» Si dimenticava di abbassare la voce e la vecchia signorina poteva sentirla. Mi misi un dito sulle labbra. «Per me è lo stesso. So quello che lei pensa. Quando la bottiglia sarà vuota, andrò a prenderne un'altra in ghiacciaia, perché voglio essere ubriaca come il giorno in cui l'ho incontrato.» Anche lui era ubriaco. Eravamo ubriachi tutte e due. Siamo entrati in non so quanti bar, e mi pare ancora di vederlo arrossire quando col gomito rovesciò i bicchieri di altri 2 consumatori. Da questo ho capito che non aveva l'abitudine di bere e che si sforzava. «Vedi, ragazzina», mi spiegava con una certa solennità, «il caso ha voluto che tu divida con me la notte più importante della mia vita.» Aveva solo 4 anni più di me e mi chiamava ragazzina, con aria protettrice. A quest'ora 4 signori anziani stanno a letto, 3 con la moglie e il quarto da solo, perché è celibe, almeno che non faccia dormire la cuoca nel suo letto. Io ridevo, mi teneva per la vita e andavamo a zig-zag in mezzo alla strada deserta alla ricerca di un altro bar aperto. Domattina, questi quattro signori si alzeranno, si raseranno, tutti e quattro. Scusa, tre. Il quarto porta la barba. E si dirigeranno tutti e quattro, a piedi, in autobus o in metrò verso la scuola di diritto allo scopo preciso di porre un certo numero di domande a un giovane distinto di nome Robert. Sarà bello Robert, ma non capisci che Robert non ci sarà. Sai come succedono queste cose, Charles? Tu sei stato studente. Ti deve essere capitato di uscire con ragazze come me. Dopo tutti i bicchieri che avevo bevuto, mi sentivo molto materna e mi immaginavo che fosse mio sacrosanto dovere impedire a quel ragazzo di buona famiglia di commettere una sciocchezza che avrebbe rimpianto tutta la vita. E dopo, che succederà? Niente. Come niente? Non sarò né avvocato, né giudice istruttore, né presidente di tribunale. Che farai? Una cosa qualsiasi. Passava un tassì e Bob lo indicò con un gesto enfatico. L'autista di tassì, per esempio. So guidare e conosco abbastanza bene le vie di Parigi. E i tuoi genitori? Mia madre è morta. Quanto a mio padre, è a letto a poche centinaia di metri da qui, all'Hotel Dolcet, dove è solito scendere quando viene a Parigi. Non sei di Parigi? No, di Poitiers, Vienne, 27, Rue des Carmélites. Mio padre è arrivato col treno delle 10:28 e domattina si aggirerà nei corridoi della facoltà e tutti si inchineranno al suo passaggio belando. Signor professore! Tuo padre è professore? È rettore della facoltà di Poitiers. Senti, Robert, arrivavo a dimenticare di chiamarlo Bob come avevo fatto tutta la sera. Cerca di ascoltarmi. Dove abiti? E tu? In nessun posto, per me non ha importanza. Era vero che non abitavi in nessun posto, perché durante le ultime settimane avevo dormito nella camera d'albergo di Constantinesco e la mia roba era ancora lì. Insistei. Dimmi dove abiti. Bisogna assolutamente che tu vada a letto. Cercherai di vomitare. Poi prendi una limonata calda con due compresse di aspirina e domattina si mise a sollevarmi e a baciarmi sulla bocca nel bel mezzo di un crocicchio, mentre io sbattevo le gambe per costringerlo a lasciarmi. Non mi sono mai sentita così piccola vicino a un uomo. Ricordare la grande statura di Bob e la sua piccola statura la fece piangere. Le diedi un fazzoletto pulito che portò sempre nella tasca esterna della giacca. «È stupido. Sono passati 23 anni e a parlare di queste cose il ricordo è così vivo come se ci fosse ancora». Tese la mano verso il bicchiere. «Posso?»
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.